ore 20:30, concerto di Giulia Tripoti.
Questa valle che resiste da 20 anni ormai. Questa valle.
Ore 22, spettacolo dei teatri della Viscosa, Non t'avevo detto.
Per finire la serata, live set di Paul G degli Assalti Frontali.
E in più, esposizione delle autoproduzioni di ADNA Project.
Si beve, si mangia e si lotta.
Il ricavato della serata verrà devoluto alle spese legali del movimento NoTav.
Vieni, informati e divertiti.
Festa NoTav.
Sabato 11 maggio al Volturno Occupato.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere.
Thank you.
tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la contrasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che viene ogni mercoledì dalle 15 alle 16, difatti sono le 15 e 5 minuti primi, 6 adesso. Allora, il nuovo governo si è insediato e la gran parte, diciamo, dei problemi, poiché c'è questa... come dire, è l'abitudine che quando si insedia un nuovo governo ripartano tutte le richieste inevase, cioè non soddisfatte, che provenivano dalla società nei confronti dei governi precedenti, si riformulano tutta questa serie di richieste al nuovo governo, sperando che appunto si faccia qualcosa. In realtà rimarranno la gran parte inevase. Vediamole intanto. Anche quindi, questo è successo anche per la questione delle carceri. E dunque sono state ripresentate, sapete, ogni cambio di legislatura, ogni elezione cambia la legislatura, quindi tutti i disegni di legge precedentemente presentati nelle precedenti legislature decadono, vanno o ripresentati o riscritti, comunque vanno ripresentati, a volte sono gli stessi, la stessa formulazione, la stessa firma, che però vanno ripresentati. E dunque sono stati presentati, qui leggiamo dal Sole 24 Ore, ben tre proposte di legge per l'amnistia, pensate un po', anche se tutti quelli che osservano la situazione nel Parlamento dicono che non verrà approvata nessuna di queste, e men che meno forse nemmeno si discuterà del problema dell'amnistia o indulto, perché la gran parte delle forze politiche non ci sono. Vediamo. Tutti i giornali un po' ne parlano, il Sole 24 Ore è quello che l'affronta un po' più distaccato, perché è un giornale, il giornale dei padroni, il Sole 24 Ore, però su questo terreno esce un po' dalla bagarre su questo problema dell'amnistia, bagarre perché sapete, il governo ci stanno tutti dentro, e allora i berlusconiani vorrebbero sì un'amnistia che però riguardasse soprattutto i reati in cui il loro presidente, cioè Berlusconi, in qualche modo è incappato, perché c'ha alcuni provvedimenti, alcuni processi in corso, alcuni dei quali stanno andando in conclusione con condanne, e quindi gli farebbe piacere una amnistia a lui, quindi vorrebbe un'amnistia ritagliata sui suoi problemi, diciamo. Dall'altra parte invece il PD vorrebbe casomai un'amnistia che escludesse e problemi di Berlusconi. Stante così le cose, non si farà né l'una né l'altra. E dunque il Sole 24 Ore, dell'articolo di Donatella Stasio, che è un giornalista abbastanza esperta del problema carcere, il primo maggio ha fatto questo, ha posto alla Anna Maria Cancellieri, era ministro degli interni, adesso è ministro della giustizia, il problema. E allora dell'amnistia, se si farà o non si farà, come vede il problema. Intanto riporta i dati, vabbè, 65.785 attualmente presenti nelle carceri, di fronte ai 44.000 posti disponibili, tutto questo lo sappiamo, 57.000 suicidi su 180 morti nell'anno scorso, e così, tutte queste situazioni drammatiche. Ma il punto che dice, più o meno racconta quello che abbiamo detto in due parole, cioè da una parte non si vuol fare amnistia perché si pensa che appunto ne potrebbe godere Berlusconi, e dall'altra parte invece Berlusconi vorrebbe il PDL vorrebbe un'amnistia ritagliata sui suoi reati. Non se ne farà nulla perché tutte le parti non si troveranno un punto d'accordo su queste cose. E però appunto il problema, la giornalista gli pone i punti rispetto alla possibilità, comunque anche se non si facesse una amnistia, come potrebbe essere affrontato il problema del sovraffollamento delle carceri. Sovraffollamento che, diciamo, lo ripetiamo ancora una volta, non è l'unico problema delle carceri in questo paese. È un problema in più che si aggiunge a una serie di problemi che sono ormai connaturati al sistema carcere, e non solo in questo paese. Attualmente, in questa epoca storica, il carcere non ha mai avuto una funzione positiva di nessun tipo, anzi le ha avute sempre tutte le funzioni negative, ma più passa il tempo più aumentano le sue funzioni negative, perché non fa altro che devastare le persone rinchiuse là dentro, e appunto crea una situazione di separazione, di emarginazione talmente forte che poi produce appunto, che poi si ripercuota all'interno della società in maniera devastante. Dunque, quindi sull'amnistia non c'è nessuna prospettiva positiva, anche se in alcune carceri, per esempio al Pagliarelli di Palermo, il carcere Pagliarelli a Palermo, alcuni detenuti hanno fatto una protesta tranquilla, hanno fatto una protesta, una fermata all'aria, poi hanno scritto una lettera che hanno inviato al Ministro della Giustizia, e in cui appunto dicono, lettera scritta a mano da loro, firmata da gran parte dei detenuti del Pagliarelli, hanno voluto proprio che addirittura le firme fossero autenticate dal direttore del carcere, quindi ufficiale questa lettera per quanto può contare, in cui chiedono appunto un provvedimento di amnistia e indulto per porre fine ad una realtà indegna, queste parole loro, per una società civile sviluppata, promotrice di molte campagne per la difesa dei diritti inviolabili negli ambiti dell'uomo, qual è l'Italia, ma che sull'argomento carcere e trattamento dei detenuti ne esce mutilata e invalida, come risultato evidente, come le stesse autorità europee hanno più volte accertato e condannato. Questa è la lettera che hanno scritto i detenuti del Pagliarelli al Ministro della Giustizia, firmata, eccetera, che però appunto... richiamano poi la Costituzione, eccetera, eccetera. Non pensiamo che abbia nessuna nessun esito. Hanno sostenuto questa loro lettera di protesta con alcune forme che dicevano nella lettera pacifiche di protesta, come battitura delle sbarre, sciopero del vitto dell'amministrazione, per dimostrare appunto la loro volontà di protestare pacificamente. E beh, niente, poi appunto la questione si sposta alla Senato e alla Camera. C'è stata una presa di posizione del Presidente del Senato, che ha detto delle cose, che il carcere non può continuare a essere così, non può essere un terreno di angustie e tribolazioni in cui è costretta a vivere la stragrande maggioranza dei detenuti, questo ha detto, una condizione che rispecchia drammaticamente la fragilità, le incongruenze e le storture del nostro sistema giudiziario, un sistema giudiziario lungo, farraginoso, squilibrato nel rapporto tra accusa e difesa, aperto ad ogni incursione da parte di chi non esita a trasformare un'indagine in una gogna, con violazione costante e compiaciuto di ogni segreto istruttorio di riferimento alla privacy. E questo è il discorso. Vabbè, però tutte parole che in realtà poi la giornalista appunto fa un sondaggio tra le forze politiche, quelle che dovrebbero votare, e viene fuori che non ci potrà essere in questa fase un testo che potrebbe vedere d'accordo la maggioranza necessaria per un provvedimento di questo genere. Ricordiamo che il provvedimento di amnistia e indulto, per essere approvato, ha bisogno dei due terzi, cioè deve essere approvato dai due terzi, non dei presenti in aula in quel momento in cui si vota, ma degli aventi diritto, cioè di tutti i parlamentari, nel caso della Camera dei Deputati e del Senato. Cioè la Camera dei Deputati deve avere i due terzi degli aventi diritto, cioè di tutti i deputati, lo stesso al Senato, quindi un numero difficilmente da raggiungere. E vabbè, questo è il su questo terreno poi interviene anche un giurista importante come Livio Pepino sul Manifesto dell'altro ieri, lo leggiamo tra un attimo. Allora, 15 e 19. Allora, Livio Pepino sul manifesto, Livio Pepino, che è un giurista abbastanza importante, sul manifesto dell'altro ieri, del 6 maggio, dà questo giudizio al programma del nuovo governo. Dice, il governo punta a due cose, l'ordine pubblico e le corporazioni. E poi nell'articolo dice, non c'è una parola sul problema della giustizia, quindi addirittura è ancora più pesante che non l'articolo. Non c'è, non solo non c'è nessuna, come dire, speranza che affronti i problemi del carcere, ma non c'è, ma nemmeno quelli della giustizia in genere. Non c'è proprio la parola, dice, nel programma di governo la giustizia semplicemente non c'è, ed è la grande assente anche nel discorso di reinsediamento, cioè insediamento per la seconda volta del presidente Napolitano, che di quel programma è la premessa e la fonte. Il discorso presidenziale, cioè di Napolitano, si occupa infatti di quasi tutto, ma il termine giustizia non vi trova cittadinanza e mancano anche i diritti, mentre la parola corruzione vi fa capolino solo due volte. Il programma di governo poi, nel testo letto alla Camera, dedica la giustizia soltanto a 8 righe, tra l'irrilevante e il grottesco, in cui si proclama con scarso interesse, per la conseguenzialità dei passaggi, che, e qui mette virgolette, parole riprese dal programma del governo, la ripresa ritornerà anche se i cittadini e gli imprenditori italiani e stranieri saranno convinti di potersi rimettere con fiducia ai tempi e al merito delle decisioni della giustizia italiana. E tutto questo funzionerà se la smetteremo di avere una situazione carceraria intollerabile ed eccessi di condanne da parte della Corte dei diritti dell'uomo. Ricordiamo sempre che siamo il paese di Cesare Beccaria. Fine del discorso. Queste sono le 8 righe che il governo ha riservato ai problemi della giustizia. Secondo Livio Pepino, praticamente nulla. In effetti ha detto frasi retoriche che c'entra a tirar fuori Cesare Beccaria, che tra l'altro, voglio dire, è uno studioso i cui testi sono abbastanza controversi, comunque non c'entra niente. Poteva parlare, sì, c'è il richiamo alle condanne della Corte Europea, ma en passant, tutto qua è il programma del governo, quindi immaginate che cosa ci si può aspettare, praticamente nulla. E infatti commenta Livio Pepino, dopo queste 8 righe del programma del governo sulla giustizia, fine del discorso, che neppure accenna alle modalità per raggiungere il risultato. In compenso, nelle altre 5.000, la conta 700, beh, oggi col computer si è preso, nelle parole che sono il programma del governo, che sono 5.753, le parole del programma del governo, di cui soltanto 8 riguardano il problema della giustizia. E comunque, vabbè, quindi anche questa così, come dire, questo rapporto quantitativo, questo riscontro quantitativo fa abbastanza. E quindi il giudizio è estremamente negativo, no? E poi qui fa tutto l'elenco di tutte le malversazioni avvenute in questo paese, da per esempio il rapimento di Abu Omar, su cui non si è andato fino in fondo, e i processi a carico di Berlusconi, eccetera, eccetera. E poi porta un altro elemento, anche questo estremamente importante, su cui altri giornalisti non si sono soffermati, ed è questo. Dice, però c'è un cambiamento, secondo lui, negativo, ed è questo che elenca adesso. Già mi aveva allarmato, dice Livio Pipino, la nomina a guardasigilli, cioè ministro della giustizia, di un prefetto, nulla di persona. Anna Maria Cancellieri, sapete, era un prefetto nel governo precedente, nel governo Monti, nominata ministro degli interni, e lì, fino a lì ci sta, perché spesso è possibile che un prefetto, il prefetto, sapete chi è? È il rappresentante dello Stato centrale nell'amministrazione provinciale. In ogni provincia c'è c'è l'organo eletto, il presidente della provincia, e poi c'è un organo che invece è di diretta emanazione dello Stato, il controllore dello Stato sull'opera delle amministrazioni locali. Il prefetto ha questo, il prefetto è un elemento molto vecchio nei sistemi, nei regimi democratici, che addirittura molti regimi democratici l'hanno tolto. Tutto il mondo anglosassone ha tolto i prefetti, perché esistevano al tempo che c'erano le monarchie, il re, per avere il controllo su tutto il territorio, le monarchie costituzionali ovviamente, no, quell'altra, ma non c'era niente, le monarchie costituzionali dopo le prime rivolte borghesi del 600 del 600 e del 700, accettarono una costituzione, cioè il re continuava ad avere il controllo dello Stato, però poi i comuni, i municipi eleggevano, e anche se in qualche caso anche i parlamenti eleggevano appunto i loro rappresentanti, il popolo eleggeva i loro rappresentanti che legiferavano, amministravano il comune, il municipio, eccetera. Questo le monarchie costituzionali, e anche poi le repubbliche presidenziali che sono succedute alle monarchie costituzionali in alcuni casi, in altri casi sono rimasti come in Inghilterra e in Olanda. Però il prefetto era il mandato del re o del presidente della Repubblica a controllare ogni territorio. Quindi il monarca o il presidente accettava che il municipio, il comune fosse amministrato da eletti dal popolo, però voleva esercitare un controllo e metteva il prefetto. Il prefetto è il mandato, colui che è nominato, non è eletto da nessuno, il prefetto è nominato dal re, dal monarca o dal presidente della Repubblica, quindi dal capo dello Stato, del governo, per controllare che tutto si svolga, che non ci siano contraddizioni tra la politica centrale dello Stato e le politiche territoriali. La seconda fase delle rivoluzioni liberali, della borghesia liberale del 700 e dell'800, tolsero i prefetti in Olanda, nel Regno Unito, in Inghilterra, in alcuni paesi i prefetti sono stati tolti, perché era un peso del governo centrale nei confronti delle autonomie locali, e quindi furono tolti. In altri paesi come in Italia, in Francia, eccetera, sono rimasti i prefetti. Ora, il prefetto quindi è la mano lunga del potere centrale, dello Stato, sull'amministrazione locale, controlla le province, i comuni, eccetera, eccetera. È quello che si occupa del controllo dell'ordine pubblico in ogni situazione locale. Conta rispetto all'ordine pubblico molto di più un prefetto che non un sindaco o un presidente della regione o della provincia. Questo è il quadro come disegnata alla Costituzione in questo paese, in Italia. Dunque, quindi il prefetto viene visto sempre come un controllo dello Stato centrale sulle articolazioni territoriali, che possono anche sui cambiamenti, cioè. E lui la vede come pesante, dice non c'è nulla di personale, vabbè, ovvio, ma era difficile non vedervi nella nomina a ministro della giustizia di un ex prefetto. Anna Maria Cancellieri era prefetto, che è stata ministro degli interni, e fin lì, dicevo, ci può stare che un prefetto diventi ministro degli interni. In fondo anche il ministro degli interni è sempre la stessa cosa, cura l'ordine pubblico per conto dello Stato centrale, quindi il prefetto può diventare ministro, ma non ministro della giustizia, che invece dovrebbe essere un qualcosa di autonomo nella divisione dei poteri tra il Parlamento che è legislativo, e l'esecutivo che è il governo e tutti i suoi annessi e connessi, quindi anche il prefetto, e la magistratura che dovrebbe essere autonoma. È chiaro che un guardasigilli, cioè il ministro della giustizia, dovrebbe essere affrancato, autonomo, dalla, anche se non è un magistrato il ministro della giustizia, però comunque cura i rapporti con la magistratura, dovrebbe essere autonomo dal potere esecutivo centrale. Quindi lui vede questo cambiamento non buono. È un segnale della trasformazione in atto della giurisdizione in capitolo delle politiche di ordine pubblico, cioè lui dice la giustizia, avendo messo un ex prefetto a ministro della giustizia, significa come dare preminenza nella giustizia, che dovrebbe gestire i rapporti tra cittadini di tutti i tipi, anche tra poveri e ricchi, cioè tra lavoratori e padroni, tra lavoratori, tra proprietari e Stato, tra ricchi e poveri, cioè chi ha tanto e chi ha poco, cioè tutti i conflitti esistenti nel mondo, in una società, questo dovrebbe regolare la magistratura. Metterci un prefetto significa dare preminenza all'ordine pubblico, quindi come se questo segnale lo interpreta così Livio Pepino, il problema dell'ordine pubblico diventa centrale nell'amministrazione della giustizia, e non dovrebbe essere così, perché nel momento nel lavoro della magistratura lo Stato è un soggetto come gli altri, dovrebbe essere così. La magistratura, essendo un potere terzo, diverso dall'esecutivo così come dal legislativo, dovrebbe poter, nello scontro tra un cittadino e lo Stato, li mette sullo stesso piano, dovrebbe metterli sullo stesso piano. È chiaro che se il ministro della giustizia è un prefetto che sta da una parte chiara, questa terzietà salta un pochetto, vabbè, e quindi secondo Livio Pepino la cosa è preoccupante. Ma altri segnali, continua, sono venuti dalla nomina dei sottosegretari, tra cui spicca quella appunto di Cosimo Ferri, sottosegretario della giustizia, magistrato in servizio, campione del corporativismo giudiziario, segretario nazionale di magistratura indipendente, che è la magistratura indipendente, la corrente più conservatrice e naturalmente apolitica dei giudici. Quindi un segnale anche questo, mettendo a sottosegretario un esponente di magistratura indipendente, che secondo, come dice Livio Pepino, è la corrente più conservatrice, nominato dal PDL, è chiaro che si dà un segnale anche qui di ordine pubblico, cioè di magistratura indipendente è quella che appunto vuole una magistratura abbastanza sbilanciata a favore dei potenti e contro i non potenti, e vabbè. E questo dice che, cioè, questa è la valutazione. Poi dice, se ho letto bene i nomi, c'è tra i sottosegretari agli interni anche un altro magistrato. Vabbè, non me ne stupisco e sono certo che la cosa non provocherà alzare di scudi da parte dei fustigatori della politica dei magistrati, ma il segnale è di grande rilievo. Non che siano mancati anche negli ultimi tempi i casi di partecipazione di pubblici ministeri e giudici a incarichi di governo, sotto governo e anche di fiducia governativa. E qui fanno una serie di nomi, ma tuttavia l'esclusione nella compagine governativa del segretario nazionale in carica di magistratura indipendente segna un salto, l'inclusione nella compagine governativa, quindi come sottosegretario di Stato, quindi come viceministro da parte del segretario nazionale di magistratura indipendente, segna un salto di qualità e rimanda all'auspicio formulato a suo tempo da un democristiano, al tempo di Mani Pulite. Date tempo al tempo, diceva questo notabile democristiano all'epoca di Mani Pulite, aspettate che la vecchia magistratura riacquisti il suo posto e vedrete che tutto tornerà tranquillamente come prima. E vabbè, che vuol dire tutto questo? Allora, per quanto riguarda, ora, gran parte di questa valutazione anche di Livio Pepino riguarda il ruolo della giustizia nei confronti delle malversazioni di Stato, delle corruzioni. Sapete, questo paese è in preda a la gran parte della classe dirigente, ormai è venuto fuori ed è palese a tutti, la gran parte della classe dirigente di questo paese a tutti i livelli è estremamente corrotta. E però questo è un problema, non è il problema, è un problema. A fianco a questo, è un problema anche abbastanza grosso, però a fianco a questo c'è anche il problema che la stessa classe dirigente, oltre a essere corrotta, o anche proprio per giustificare la sua corruzione, favorisce le politiche dei potenti contro le classi subalterne. In realtà questa in Italia negli ultimi, secondo alcuni dati, negli ultimi 10 anni, o se vogliamo negli ultimi 5, da quando si è cominciato a parlare di questa crisi, no? In realtà sono stati trasferiti soldi, quantità di soldi, si chiama ricchezza anche se è povertà, dalle tasche dei poveri alle tasche dei ricchi. Questo è stato il lavoro che hanno fatto le classi dirigenti in questi 5 anni. Ossia, questa che viene chiamata crisi non è stata altra che il trasferimento dalle tasche dei lavoratori, dei proletari, delle classi basse, di noi altri, ci hanno tolto soldi dalle tasche per darle ai ricchi. Qualunque governo ha fatto questo, anche il governo tipo Berlusconi, che diceva non metto le mani nelle tasche dei cittadini, non ha messo le mani, ha messo la pala direttamente per prendere di più. La pala prende di più di una mano, no? Conoscete la pala, quella che si usa nei cantieri? Bene. Hanno tolto durante il governo Berlusconi il trasferimento di ricchezza dai poveri ai ricchi, è stato estremamente 1 a 20, cioè 20 ci ha tolto 20 volte quanto avevano i poveri per trasferire ai ricchi. Quindi è stato un disastro, cioè, cosa che prima avveniva nell'arco di qualche decennio, adesso è avvenuto in 5 anni. Questa classe dirigente è anche corrotta, quindi è chiaro che noi, qui Livio Pino segnala solo il secondo fatto, che è corrotta e che continua la sua corruzione, privilegiando invece l'attacco all'ordine pubblico, cioè alla, come dire, alla minuta delinquenza, alla minuta extralegalità, quella che appunto per sopravvivere poi fa i furti, eccetera. La grande corruzione viene abbastanza... così. Non c'è bisogno nemmeno di amnistia, perché non viene nemmeno perseguita, viene abbastanza lasciata, cioè è diventato uno status quello di corrotto, cioè il potente corrotto è uno status in un'esistenza in vita, non è un qualcosa in più. Questo è il discorso del cioè che cosa ci si può aspettare da questo governo. Questo che vuol dire in conclusione? Che appunto questo governo farà niente, forse qualcosa di peggio, perlomeno per moto suo, nei confronti dei problemi dei carcerati, nel sovraffollamento, nella mancanza di igiene, mancanza di soldi, di tutte le difficoltà, senza che le elenchiamo perché ne parliamo da anni da questi microfoni, e quindi non c'è da aspettarsi niente, men che meno amnistia, indulto, anche depenalizzazione. C'è però un fatto importante, ed è quello che tutte queste vicende, da quando ci sono state le elezioni, poi le difficoltà di formare un governo, le litigiosità, le spaccature, eccetera, segnalano una cosa abbastanza importante di cui dobbiamo tenerne conto. Il fatto che questo blocco chiamato classe dirigente, che adesso ha partorito questo governo di unità nazionale, cioè in cui ci stanno più o meno tutti, è estremamente debole e litigioso. E questo l'abbiamo visto, per problemi loro, per interessi loro, sono litigiosi ed è abbastanza debole. Questo vuol dire che se incalzato adeatamente da movimenti di lotta che partano dal basso, dalla popolazione, nelle strade, la gente, quelli come noi, no? Su qualunque terreno, qui parliamo delle carceri, se ci fosse un grosso movimento di lotta, di protesta fuori e dentro le carceri, la debolezza di questo governo potrebbe permettere che qualcosa venga fuori. Questo è il succo che dobbiamo trarre da queste valutazioni. Il governo per modo proprio non farà niente, se non qualcosa di peggio, se non peggiorare la situazione. Se li lasciamo fare, faranno qualcosa, peggioreranno ulteriormente la situazione. Se invece la gente, che comunque questi anni ha letto dello schifo che c'è nelle carceri italiane, sovraffollamento, mancanza di igiene, le morti, le uccisioni, gli assassini, il disastro in cui versa, lager veri e propri, carceri, ricie e così via, stante questo quadro e stante la debolezza di questo quadro di governo, di questo equilibrio di governo molto pericolante, se si fa una grossa spinta, una mobilitazione continua, non una sola, tante mobilitazioni, se per esempio ogni piazza delle città si riempie spesso, diciamo ogni settimana, di iniziative contro il carcere in cui si segnala, si racconta, si fa conoscere alla gente che cos'è il carcere, si creano mobilitazioni e manifestazioni, e contemporaneamente, se avviene questo fuori, dentro sicuramente risponderanno con mobilitazioni come sta avvenendo. Ecco, se avviene questa cosa, la debolezza del governo può permettere che venga costretto facilmente a fare alcune concise, quelle che pensiamo giuste, per esempio la grossa ha un'importante depenalizzazione, per esempio, ma tante cose si potrebbero fare con un colpo di penna senza arrivare all'amnistia o all'indulto, alcune depenalizzazioni molto importanti e molto rapide da fare semplicemente con un decreto di due righe, ne abbiamo già parlato, no? La missione automatica alle misure alternative, di cui parleremo tra poco, ma la depenalizzazione di alcune leggi spaventose, la Fini Giovannardi, la Bossi Fini e così via. E queste cose si potranno ottenere.
Et lis les voix
allora arriviamo all'altro problema, che appunto è uno di quelli gravosi, anche se numericamente non molto grosso, però dal punto di vista dei principi che viola, è spaventoso, quello dei bambini e delle bambine appena nate che sono in carcere con le loro madri. Un problema, non è un grande numero, abbiamo detto sono in tutto il territorio nazionale, sono intorno a quasi 50-60 i bambini e le bambine nate con le loro madri che stanno in carcere negli asili nido carcerari. Tuttavia, anche se fosse uno solo o una sola bambina o bambino, il fatto sarebbe gravissimo, perché lei è un principio fondamentale. Anche per la persona più stupida di questo mondo, che giustifica il carcere, è chiaro che non si può giustificare che una persona appena nata vada in carcere, perché non c'è nessuno al mondo che possa giustificare perché un neonato o una neonata trascorre i primi anni di vita in un carcere. Non c'è nessuno, eppure in Italia ci stanno, e non solo in Italia. Comunque, non si riesce a risolvere, se non si riesce, si fa per dire, non si vuole risolvere questo problema, e abbiamo questa vergogna, che è la più grande delle vergogne, è la punta di un iceberg. È chiaro, uno dice, ma sono solo 50-60, vabbè, ho capito, così che la tortura, se anche fosse per uno solo. Insomma, il problema dei lager non è la quantità di persone dei lager nazisti che fa giudicare incivile quel vergognoso e schifoso quel regime, ma l'esistenza stessa del lager, al di là del numero. È ridicolo che gli storici discutano se siano stati 3 milioni, 4 milioni, 3 milioni o anche 1 milione solo. Non è un problema di numero, è un problema che non si può ridurre delle persone a quel livello, perché si è al di sotto della specie, al di sotto della specie umana. Non si può concepire umana una persona che tratta altri esseri umani, così come non si può concepire umano, al di là di altri aggettivi, un regime come quello attuale, che chiaramente soltanto i dementi definiscono democratico, un regime come quello attualmente in vigore in questo paese, che incarcera dei bambini e delle bambine appena nate, in virtù del fatto che non si sa nemmeno per quale ragione, perché sono figli o figlie di una persona detenuta, che non è una giustificazione, ovviamente. Allora, sono state fatte tante leggi, no, per togliere questa abominio, questa vergogna. In realtà, anticamente, pensate, si è tornati indietro, perché prima, e qualcuno che ha visto i vecchi film, quelli di Anna Magnani, per esempio, simpatici, no? Prima c'era stato sempre questo dispositivo: quando una donna era incinta, se detenuta, appena si vedeva appunto il suo stato, andava agli arresti domiciliari, e lì partoriva il figlio, e stava col bambino agli arresti domiciliari fino a 3 anni. Poi, con più di 3 anni, se doveva scontare ancora la pena, che era più lunga di 3 anni, tornava in carcere e il bambino rimaneva coi nonni, eccetera. Questa legge ha funzionato, questa legge minimamente umana, insomma, no? E quindi in realtà non c'è mai stata questa prima, fino a che sono sorte le leggi più punitive. Quali sono queste leggi punitive? Perché le donne attualmente, quelle che queste 50-60 donne che hanno bambini o bambine, rimangono in carcere? Semplicemente perché la legge rimane, c'è ancora la legge che le donne incinta o le donne appunto che sono incinta possono partorire presso la propria abitazione e tenere il bambino o la bambina con sé fino al raggiungimento dei 3 anni, che poi è stata portata a 4 anni e poi forse anche a 6, vedremo. Ma c'è un ma. Quando sono sorte tutte le leggi punitive, quelle becere, quelle che hanno portato che gli ultimi governi negli ultimi 20 anni o 30 anni hanno sul problema della giustizia, hanno praticato un doppio registro. Da una parte hanno cercato di assolvere sempre più, riducendo i termini di prescrizione, i grandi reati dei potenti, no? Corruzione, concussione, falso in bilancio, tutta questa roba. Questi sono stati ridotti i termini di prescrizione, per cui se c'è un buon avvocato, e questi ce l'hanno perché c'hanno i soldi, fai allungare i tempi del processo finché arrivi in prescrizione e finisce tutto, e così fanno continuamente. Dall'altra parte hanno invece aumentato, diciamo, le leggi punitive per i reati piccoli. E allora, per esempio, la legge Cirielli, che è sintomatica per quella che caratterizza meglio l'affermazione che noi e a tutte le persone di buon senso fanno sempre, ossia che il carcere è una struttura detentiva di classe. Cioè, nel carcere non ci vanno tutti quelli che commettono i reati, ci vanno quelli che trasgrediscono la legge, ma solo se appartengono alle classi subalterne. Questa è la definizione che diamo noi del carcere, ma la danno tutte le persone di buon senso, perché in realtà basta vedere i numeri e poi basta vedere anche le leggi. La legge Cirielli dice questo. La legge Cirielli è una legge fatta dal governo Berlusconi, ma non è che gli altri l'hanno abrogata, per cui va bene a tutti, nemmeno questo governo l'abrogherà. La legge Cirielli nella prima parte dice: sono ridotti i termini di prescrizione per i reati, appunto quelli dei grandi reati che fanno i potenti. E infatti, come avete visto, Berlusconi e tanti altri hanno fatto mandare i propri reati in prescrizione. Lì basta che fai, attraverso dei buoni avvocati, prolungare i tempi del processo, arriva in prescrizione e quindi il reato viene annullato come non ci fosse stato. Dall'altra parte, la stessa legge Cirielli nella seconda parte dice ha introdotto il meccanismo della recidiva, che c'è sempre stato, però l'ha aggravato, ossia i reati che uno compie più volte e che sono inevitabilmente quelli piccoli, cioè i reati contro il patrimonio, i piccoli furti, sono reati che se ne fanno più di uno. Non è che con un furtarello hai risolto il problema, per cui se hai fatto un furtarello perché non hai altri, diciamo, entrate, è chiaro che ne devi fare un altro dopo un po'. Ecco, fare più di una volta un reato nell'arco di 5 anni fa scattare il meccanismo della recidiva. Per i recidivi, dice la legge Cirielli, che da una parte ha invece salvato i potenti, succedono una serie di gravità. Vengono tolte le attenuanti e messe tutte le aggravanti, viene spostato in avanti la possibilità di godere delle misure alternative, e anche in questo caso, se la persona che è dichiarata recidiva è una madre con un bambino, gli viene negata questa possibilità, cioè di avere con sé il proprio bambino a casa. Gli viene negato gli arresti domiciliari, perché infatti la legge che permette alle donne che hanno un bambino o una bambina di passare i primi 3 anni o 4 anni secondo questa nuova legge agli arresti domiciliari va bene per tutte tranne per chi è recidivo. Quindi la gran parte delle donne che sono dentro per reati contro il patrimonio non ne possono godere, oppure che sia a pericolo di fuga. E qui fa un po' ridere, perché chi è quel giudice che stabilisce che una donna con un bambino piccolo può scappare? Vabbè, comunque, o pericolo di fuga oppure appartenente alla criminalità organizzata. Anche questa è un'accezione molto vaga che spesso viene attribuita così a vanvera. Stante queste negazioni, la legge della possibilità di stare gli arresti domiciliari con i propri bambini per queste donne è vietata. Allora hanno provato a fare degli aggiustamenti. Il 1 gennaio all'inizio del prossimo anno, 2014, entrerà in vigore la nuova legge, la 2568, fatta nello scorso anno, che dovrebbe modificare ulteriormente questa cosa, ma non tocca i 3 punti cardini che abbiamo detto adesso, cioè la recidiva, l'appartenenza alla criminalità organizzata e anche la possibilità di fuga. Quindi avremo sempre questo problema. Nel 2014 c'è una modifica al codice di procedura penale, quella appunto che dice relativa alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, e porterà a 4 anni questa possibilità, però appunto mantenendo i divieti per questo tipo di detenute. Il problema allora si è voluto risolvere con la introduzione degli istituti a custodia attenuata specifici per madri, e quindi questi vengono chiamati ICAM, istituto a custodia attenuata per madri, ICAM in acronimo. L'ICAM ne hanno fatto uno solo a Milano e dicono che funziona bene, però è un carcere, è sempre un carcere. E allora vai a spiegare, comunque sia, sarà più bello, più tranquillo, che sono la moquette per terra, quello che volete, però è sempre un carcere. Il problema non è tanto, è anche quello, chiaramente, avere dei bambini e delle bambine che vivono in un carcere più spazioso, attrezzato, ma vai a spiegare a un nascituro di una specie animale che è la specie umana, quella a cui apparteniamo, che come tutti gli altri animali hanno un desiderio naturale e molto forte, quello della libertà di movimento, voglia spiegare che comunque, bello o brutto che sia il posto, è un posto dove, da cui non ti puoi muovere. Quindi l'ICAM è un carcere da rifiutare per le detenute madri, come fosse come l'asilo nido che c'era in Bibbia, che tua madre l'hanno attrezzato bene, ma carcere è. Vaglia a spiegare a un bambino e a una bambina quando ha 10 anni ti domanda: ma perché io quando sono nato vedevo solo sbarre dalle finestre e non potevo uscire quando volevo? Vagliela a spiegare se sei capace. Se poi questo bambino o questa bambina diventa un serial killer, non ve la prendete con il bambino, perché può darsi che il trauma lo fa diventare un serial killer o una serial killer, e quindi poi che fate? Vi suicidate magari, ma non c'avete la consapevolezza e la coscienza umana di suicidarvi, voi che producete questi abomini. Comunque, quindi la legge addirittura porterebbe fino a 6 anni, però lasciando queste quindi sempre queste 50-60 donne con rispettivi bambini o bambine rimarranno in carcere. Quindi perché questa legge è stupida, non si vuole affrontare al nocciolo la questione del fatto che in realtà una donna con un bambino non può stare in un carcere, non ci vorrebbe stare nessuno ovviamente, men che meno in quella situazione. E quindi non ha importanza il reato che ha fatto, è importante la tutela del nascituro o della nascitura. Questo dovrebbe essere, se ragionassimo in base a dei principi umani, ma pare che qui. Comunque, l'altro problema, quindi si vuole fare l'ICAM, che poi qui a Roma c'è stata una battaglia perché lo vogliono fare in un parco, distruggendo, cementificando un parco, per fortuna poi si è riuscita a impedire. Insomma, l'altra alternativa sono le case di accoglienza, che non sono carceri, queste sono un po' meno peggio dell'ICAM, perché insomma non sono veri e propri carceri, il personale civile, comunque anche le case di accoglienza sono case in cui la libertà è in qualche modo negata. Il problema è messo così, anche questo non c'è la capacità, l'intelligenza, la cultura, la coscienza, parlare di coscienza per chi risiede nei palazzi del potere è un po' un ossimoro, cioè una contraddizione in termini. Comunque sia, non c'è nemmeno l'intelligenza di affrontare seriamente questi problemi, per cui all'inizio dell'anno prossimo ci troveremo con lo stesso problema, probabilmente aggravato dal fatto che non tutti i domicili, attenzione perché qui c'è un problema, non tutti i domicili vengono ritenuti tali, perché per esempio, ora chiaramente una persona che fa un reato, per esempio un furto, ecco, chi fa i reati contro la proprietà, contro il patrimonio, probabilmente non appartiene nella stragrande maggioranza alle classi agiate, non è che proviene da un appartamento ai Parioli o da una villa sulla Viappia, no? Questo è facile immaginarlo, no? È chiaro. Quindi poi mettiamo che è incinta, va in carcere e dice: vabbè, gli arresti, che domicilio hai? Non è che ti può dire: io abito a Via Appia, oppure capace che abita, può darsi in un campo rom, può darsi in una casa occupata, può darsi in una casa in cui sovraffollata, luoghi in cui e la polizia e la magistratura di sorveglianza non ritiene essere un domicilio adatto, quindi dice nega la possibilità degli arresti domiciliari, perché c'è anche questo, il domicilio in cui mandare la gente agli arresti domiciliari, il detenuto o la detenuta che ne ha diritto, come in questo caso, non valgono, non è che basta che sia un tetto con 4 mura, deve essere ritenuto valido al controllo. Non ci deve essere promiscuità con altre persone, soprattutto se sono pregiudicati, deve essere un posto facilmente controllabile alle forze dell'ordine, non deve essere, quindi un campo rom aperto non può essere, insomma il domicilio non è uguale per tutti, non solo la legge, non solo i soldi, niente è uguale per tutti, nemmeno il domicilio. Ora, se non si affronta il problema alla radice, è chiaro che detenute madri di bambini e bambine ne vedremo ancora parecchie. Anche questo è un problema. È un problema che si può affrontare, perché basterebbe anche qui un tratto di penna a modificare quella legge stupida fatta e la precedente, quella fatta nel 2002 credo, e questa fatta nel 2012, perché mantengono le eccezioni, cioè non potranno godere gli arresti domiciliari quelle che, e quindi finché non si tolgono queste eccezioni è chiaro che avremo sempre questo problema. vabbè, questo per dire che anche di questo ne torneremo a parlare, perché è un problema di così, come dire, che chiarisce abbastanza bene la inadeguatezza di questo sistema di potere, insomma, ma anche di opinione pubblica, intendendo per opinione pubblica i giornali, chiaramente, non la gente delle strade, che non hanno i giornalisti, insomma, che pure parlano di carcere, non hanno la capacità di affrontare il problema per com'è. E qui basterebbe dire queste quattro cose. Quindi avremo anche qui, però, se ci fosse una grossa, anche nemmeno grossa, una denuncia forte fatta ovviamente con iniziative che aprono gli occhi alla gente, è chiaro che è difficile che trovi un contrasto, perché qui si tratta di ribadire dei principi umani, che un bambino e una bambina nata, appena nati, non debbono assolutamente andare in carcere, punto e basta. Non c'è da discutere su questo, non devono andare in carcere, esatto, sempre, e devono stare con la madre. Quindi risolvi il problema, caro uomo o donna di governo, visto che c'hai la presunzione di fare parte delle classi dirigenti. Se non sei capace di risolverlo, e in questo caso, poiché ce ne stanno 60 in carcere di appena nati e nate, non l'hanno risolto, ve ne andate a casa. Questo dovremmo dirgli tranquillamente e pacificamente, però in modo che non possano non ascoltarlo. Bene, per far tutto questo, quindi, come vedete, il problema, arriviamo sempre al punto: o ci diamo una mossa, ma una gagliarda mossa, oppure i problemi non faranno altro che peggiorare. Beh, noi ci fermiamo, perché siamo arrivati, manca un minuto alle 16, quindi termina qui la conta di quest'oggi. Mercoledì prossimo probabilmente manderemo una registrazione, perché per vari motivi non potrò essere qui. Comunque ci sentiremo sicuramente prossimamente nelle prossime puntate, e il l'augurio che facciamo a tutti e tutti è di buona libertà. Sperando che questa primavera, che anche se altalenante sta venendo avanti con forza, porti sempre più libertà per tutte voi e tutti voi. Buona libertà a tutti e tutte.
Di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.
Non mi